Uomini e profeti. Questioni.
Una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore, un buon ascolto a tutti voi, ancora una settimana di Uomini e Profeti dal vivo prima della pausa estiva in cui vi riproporremo alcune delle puntate di questa annata. Potete trovare tutto l'elenco nel nostro sito uominiprofeti.rai.it e comunque potete scaricare e risentire le puntate dell'annata passata e tutte le puntate di Leggere la Bibbia scaricandole sempre dal podcast. E comunque alla ripresa il 20 e il 21 settembre troverete anche il nostro sito un po' ridisegnato in modo che la consultazione sia più agevole e soprattutto più ricca. E a questo proposito vi chiederei di approfittare dell'estate per inviarci le vostre foto, che poi, cioè non le vostre foto ma le foto che voi scatterete sulle alcune situazioni che per voi sono particolarmente significative e che poi pubblicheremo nella foto del mese. E dunque la settimana scorsa abbiamo dato uno sguardo al mondo della cristianità ortodossa attraverso un suo grande rappresentante del secolo scorso, che è stato Pavel Evdokimov, che ci ha mostrato almeno la possibilità di una ortodossia spirituale sì, ma plurale, aperta all'incontro con le altre confessioni e con mondi diversi. Oggi vogliamo invece affacciarci sul mondo del protestantesimo, un mondo quanto mai plurale, come abbiamo detto tante volte, che va dalle chiese storiche dell'Europa occidentale, dell'Occidente, diciamo, ai movimenti evangelicali dell'America del Nord, dell'America Latina e naturalmente anche in Europa. Ma ecco, vogliamo mettere un po' a fuoco allora questo mondo con i nostri ospiti, che sono in primo luogo Daniele Garrone, poi tra poco ne avremo subito altri due. Daniele Garrone, collegato con noi da Torino, docente di Antico Testamento. Buongiorno Daniele Garrone.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, sono molto contenta di risentirla, era un po' che non ci sentivamo. E, tra l'altro la Chiesa Valdese di Roma recentemente ha festeggiato i suoi 100 anni.
Sì, 100 anni dell'erezione del secondo edificio di culto in Roma capitale, quello di Piazza Cavour, appunto inaugurato nel 1914.
Ecco, ed è importante appunto che ci sia, cioè segna le tappe della discesa dalle valli, poi certo, attraverso Firenze, attraverso Roma del Sud, insomma la vostra presenza in Italia. Ecco, dicevo, alcune questioni affronteremo che il protestantesimo si trova a toccare, in particolare in Italia, ma anche sullo sfondo dell'Europa. Allora, abbiamo un po' l'impressione di una sofferenza del protestantesimo europeo. Naturalmente tutte le chiese stanno un po' soffrendo, però ci interessa capire in particolare di che cosa patisce il protestantesimo in Europa e in Italia e che cosa invece lo tiene ancora solido. Garrone.
Dunque, credo che innanzitutto c'è sulla scala globale un fenomeno tipicamente europeo che coinvolge tutte le religioni. Mentre i sociologi contemporanei parlano per tutto il mondo di una desecolarizzazione, cioè l'ipotesi della città secolare come futuro globale del mondo, appunto non si è verificata negli altri continenti, dove sembra invece che le religioni, la religiosità, le spiritualità siano in crescita, e invece tutta l'Europa continua a essere segnata, Italia compresa, che ha degli indici di secolarizzazione pari a quelli dei paesi del nord.
Sì.
E allora questo è molto particolare. Io direi che il protestantesimo, come le altre confessioni cristiane in Europa, fa i conti con il fatto appunto della secolarizzazione, cioè mentre fino a non pochi decenni fa l'essere religiosi e l'essere cristiani in Europa era un presupposto, un dato. Io conosco un po' meglio la situazione della Germania, lì la questione era se si era cattolici o se si era protestanti, non se si era cristiani o di un'altra religione o addirittura se si era religiosi o non religiosi. Come è noto, il protestantesimo, generalmente parlando, quello storico, ha avuto un rapporto dialogico con la modernità e con l'illuminismo. È anche noto che, per esempio, il cardinale Ratzinger diede una lettura che io non condivido, ma assolutamente chiara di questo fenomeno. Disse la modernità, l'illuminismo è una parentesi, è una provvisoria esclusione di Dio dal mondo. Il protestantesimo è semplicemente la forma religiosa adatta a questa parentesi. Non è un caso che le chiese storiche non crescono, che crescono invece quei movimenti di matrice protestante evangelici che invece puntano su una visione più conservatrice, che hanno forti capisaldi etici. Quindi questa potrebbe essere una diagnosi, ma potrebbe anche essere una prognosi. Il protestantesimo finirà perché è semplicemente il cristianesimo che cresca con la modernità. Carico un po', ma insomma questa era la sostanza del pensiero di Ratzinger. Io non credo, credo che il protestantesimo invece abbia proprio in questo suo dialogo con gli interrogativi critici posti dalla modernità in fondo il suo talento, che non è quello di salvaguardare una visione del mondo, una metafisica, ma è di rapportarsi a quella che lui ritiene essere una interpellazione, una voce dal di fuori, una chiamata da altrove nella sua storia, e quindi bisogna appunto sempre ripensarsi. Se posso fare una battuta polemica e concludere lungo discorso polemica, critica, molti miei colleghi e anche amici, per esempio in Germania, sono molto affascinati dal fatto che vescovi e cardinali bucano meglio il video. E quindi c'è in fondo una tentazione, secondo me, nel protestantesimo europeo di high church, come si dice, cioè di alta chiesa, il nostro problema, esatto, la nostra difficoltà a interloquire con la postmodernità, con il mondo completamente secolarizzato che abbiamo intorno, dipendesse dal fatto che noi non ci profiliamo abbastanza come religiosi. E naturalmente io, ma credo anche molti altri evangelisti italiani, su questo punto abbiamo una visione molto diversa. Noi pensiamo che il talento del protestantesimo non consista nel manifestarsi come autorità religiosa, consista nell'interloquire, nell'argomentare, nel lasciarsi scuotere e cercare delle risposte.
Beh, insomma, poi quindi, diciamo che o la parola evangelica ha una sua forza, oppure tutto ciò che si può acquistare diversamente è privo di senso. Ecco, volevo precisare che quando diciamo le chiese storiche intendiamo
i riformati e luterani
in ambito protestanti, i riformati luterani, anche i valdesi
che sono una chiesa riformata, e poi successivamente diciamo i metodisti, tutte quelle chiese e teologie sviluppatesi dal XVI secolo alla fine del XIX secolo.
Ecco, però, e quindi insomma rispetto ai movimenti evangelici o evangelicali che sono più in una certa misura più recenti e che si stanno affermando, però forse anche proprio in virtù di questa maggiore presenza, ma quello è un pochino un altro capitolo e sicuramente lo affronteremo alla ripresa. Però c'è come l'impressione che ci sia un altro problema, che appunto le chiese storiche bene o male sono portatrici di un pensiero critico sulle comunità di fede, sul mondo, invece le altre, quelle evangelico-evangelicali, sono ben più conservatrici sul piano dell'etica, della lettura delle scritture, delle nuove tematiche, della bioetica. Ecco, allora questo effettivamente, e che vale non soltanto per il protestantesimo, ma per il protestantesimo in particolare, proprio per questa sua accentuazione critica, può portare una difficoltà non sanabile, cioè una rottura all'interno del vostro stesso corpo, Garrone?
Sì, sto esitando per trovare le parole più appropriate. Non so neanche se parlare di una rottura, ma che però è originaria, cioè naturalmente non bisogna fare di ogni erba un fascio, ma gran parte di questi movimenti evangelici conservatori nascono esattamente come una risposta a problemi della modernità. Insomma, non dimentichiamo che il fondamentalismo nasce agli inizi del XX secolo negli Stati Uniti d'America, appunto a fronte dell'impatto critico, il paragone tra la Bibbia e le mitologie dell'antico vicino Oriente, l'impatto della scienza, il darwinismo, per riproporre in fondo la Bibbia così come è stata letta fino a quel momento, e noi abbiamo preso un'altra strada. E naturalmente poi non c'è il bianco e nero nel nostro corso, sì, di laurea, anche a distanza in facoltà, che abbiamo centinaia di iscritti, molti vengono dal mondo cosiddetto evangelicale, e naturalmente è stata una sorpresa reciproca, perché molti di loro si immaginassero che noi fossimo semplicemente degli intellettuali liberali che a momenti non predicano più, e noi pensavamo, caricatura un po', ma insomma per semplicità, che ogni evangelicale fosse fondamentalista. E invece abbiamo scoperto che ci sono mille sfaccettature in mezzo, per cui io stesso, che sono molto storico critico eccetera eccetera, sono stato mi è stato detto: ah, ma non credevo che lei fosse anche pio, e viceversa, ho trovato della pietà e del calore che non, dall'altra parte, che non necessariamente si esprimeva come fondamentalismo, moralismo eccetera.
Ecco, però c'è anche un'altra cosa: il protestantesimo storico si è sempre retto su alcuni fondamenti della sua dottrina, sola scrittura, sola fide, solus Christus. Ecco, questi elementi presi così isolati, come dire, possono anche questi, mentre sono stati un'istanza critica al momento della loro formulazione, oggi possono invece apparire dei freni, se non vengono rielaborati, ridiscussi e insomma rimessi in questione.
Sì, cioè secondo me l'errore del protestantesimo di oggi sarebbe di non continuare a recepirli anche per se stesso al suo interno come una istanza critica, e farne appunto
Però perché questo accada, bisogna appunto uscire un po' forse anche da queste formulazioni, no?
Sì, sì.
Ecco, allora, per esempio, sola scrittura, che cosa vuol dire e che cosa ha voluto dire nel tempo di Lutero?
Beh, nel tempo di Lutero sola scrittura voleva in fondo affermare la scrittura come unica base dell'argomentazione teologica, cioè il discorso su Dio si sviluppa a partire da quello che si è ascoltato nella Bibbia, e non c'è bisogno, anzi non si deve fondarlo filosoficamente, non bisogna argomentare a partire da una tradizione, da un'autorità, insomma, come se ogni generazione tutto quello che dice su Dio lo dicesse perché ha ascoltato una interpellazione. Detto così, credo che io lo faccio mio anche oggi, e in fondo il sola scrittura, io oggi lo tradurrei così, è il modo concreto che noi abbiamo per fare i conti con una parola altra, cioè quello che io penso, dico, credo di Dio non è, non me lo trovo dentro, ecco, non voglio che sia semplicemente il prolungamento della mia coscienza, ma lo sviluppo come ermeneutica di un discorso che mi è rivolto.
Ecco, tuttavia però questa formula ha bisogno di essere appunto allargata e problematizzata,
sì,
come
sì,
lei sta facendo, perché altrimenti si rischia davvero oggi il fondamentalismo, e si rischia anche, come dire, di non essere all'altezza di questi tempi. Su questo hanno lavorato molto i nostri altri due ospiti, che sono negli studi RAI di Milano, Lidia Maggi e Angelo Reginato. Buongiorno Lidia.
Buongiorno.
E buongiorno Angelo Reginato.
Buongiorno.
Allora, Lidia Maggi è una pastora della Chiesa Battista e Angelo Reginato è un teologo, e insieme hanno scritto questo libro che mi sembra possa proporre non soltanto i protestanti naturalmente, ma e neanche soltanto ai cristiani, cioè a chi si interroga su come leggere la Bibbia oggi, che cosa ce ne facciamo di questo libro, mi sembra essere una buona provocazione e riflessione. Il libro si intitola Liberté, Égalité, Fraternité, il lettore, la storia e la Bibbia, ed è con una premessa di Paolo Ricca. Allora, Maggi e Reginato, scegliete voi chi si fa portavoce di volta in volta. Che cosa avete voluto, cominciamo un po' per gradi, proporre con questo libro?
Ma abbiamo provato ad affrontare la questione del lettore. Questa è un po' la seconda tappa di un itinerario sull'arte di leggere. Ecco, la prima era dire fare baciare il lettore la Bibbia, e provavamo a a ragionare da questo punto di vista, partiamo dalla scrittura, le parole di Daniele Garrone erano chiarissime e valgono chiaramente anche per noi, però questa scrittura per essere compresa ha bisogno che puntiamo l'attenzione sull'altra metà del testo, che è appunto il lettore, la lettrice.
E, quindi vuol dire su noi, sul nostro certo, presente, sul sì. nostro...
Sul nostro presente e sul fatto che il nostro presente ci pone alcune sollecitazioni, ma come dire, anche alcune trappole. Per esempio, la lettura rischia di essere solo la decifrazione delle lettere che leggiamo sulla pagina bianca, cioè rischia di essere un approccio riduttivo, informale, e perdere quel modo iniziale che aveva la lettura nell'antichità, e cioè un'interpretazione del mondo. In fondo, in questo testo noi diciamo il lettore non è solo un erudito, una persona che sa tante cose, ma una persona curiosa che vuole provare a comprendere il mondo in cui vive, e attraverso quella scrittura che si pone proprio come iniziazione a un ascolto diverso della realtà. Ecco,
ecco, quindi lei dice che bisogna evitare una lettura che sia esclusivamente filologica, scientifica, dico esclusivamente, ma naturalmente lo deve anche essere, mentre prima Daniele Garrone diceva che bisogna evitare una lettura troppo soggettiva, devozionale, estemporanea, e forse questi tutti e due sono un po' dei rischi, no? Ecco, voi dite la Bibbia deve essere un corpo vivo che abita il mondo, però questo significa anche che non basta la Bibbia a leggere il mondo. Questo mi sembra evidente, ma non sempre lo è per i credenti, diciamo. Ci sono altre letture che si intrecciano con la lettura della Bibbia.
È vero, è vero. Io direi questo, cioè è la Bibbia stessa che favorisce questa curiosità ad ampio raggio. È la Bibbia come libro delle domande più che delle risposte. Questo dal punto di vista dell'attualità mi sembra interessantissimo, perché ai tempi di Google le risposte le abbiamo tutte, basta digitare su motore di ricerca sì. quanto ci sta a cuore. Il problema è intercettare le domande essenziali, ecco. Ci sembra che la scrittura su questo solleciti un'interrogazione ampia, dove l'interesse non è solo per un sacro senza storia, perché in fondo il nostro libretto reagisce un po' a questa sensazione, no? Che nelle chiese si rischi di coltivare un sacro senza storia, che la fede diventi, come dire, un prodotto per il benessere personale, che non abbia più quell'apertura, quell'orizzonte ampio che invece emerge dalla narrazione biblica.
Sì, ecco, e d'altra parte,
sì, Lidia, sì.
E d'altra parte noi siamo anche preoccupati, proprio in dialogo con le chiese evangeliche nate di recente, da questa lettura cosiddetta millenaristica della storia, dove il lettore, il credente, la credente legge la storia, ma la legge sempre in chiave catastrofistica e la legge sempre con una parola di giudizio, proprio utilizzando la scrittura. Allora, sia questa lettura devozionistica privata, sia questa lettura millenaristica che annuncia sempre l'Armageddon di turno, ci ha fatto pensare che dobbiamo ritornare alla sapienza biblica che ci insegna a leggere la nostra storia, e a leggere la nostra storia senza pretendere di essere noi gli autori della storia, ma cercando le tracce della nostra storia all'interno di questa grande narrazione di un Dio che ci viene annunciato come un Dio che agisce nella storia.
Tra l'altro, la lettura del vostro libro mi ha fatto venire in mente un'affermazione che ripeteva spesso Sergio Quinzio, che era un uomo di profonda fede e profondamente legato alla lettera, al sine glossa della Bibbia. Lui diceva: non dobbiamo leggere le fedi con gli occhi del mondo, ma il mondo con gli occhi delle fedi. Ecco, forse a me viene da dire, poi l'avevamo usato un po' come slogan di Uomini e Profeti, occorre leggere le fedi con gli occhi del mondo e il mondo con gli occhi delle fedi, cioè occorre mettere insieme forse queste due direzioni, Maggio originato.
Sì, io credo che uno dei problemi della modernità sia stato proprio quello di aver trasformato la spiritualità, l'istanza della fede in un settore della nostra vita. E allora da una parte i fondamentalismi cercano di ristabilire questa unità ma negando tutte le stanze della modernità. E dall'altra parte invece nasce l'esigenza di uscire fuori da un'idea settoriale della spiritualità. Allora mi sembra che questa sfida di Uomini e Profeti vada proprio in questa direzione, di cercare di comprendere che per capire meglio la tua spiritualità, la tua fede, tu hai bisogno della vita, perché se la fede non intreccia la vita è semplicemente un altro prodotto del consumistico. Ma d'altra parte, per capire il nostro mondo, sottovalutare gli eventi purtroppo tragici delle tensioni sociali ce l'hanno dimostrato, sottovalutare il fenomeno religioso ti rende cieco, non ti permette di avere delle chiavi di lettura per capire il tuo presente, perché noi siamo creature storico e spirituali assieme.
Ecco, vorrei sentire Daniele Garrone, che tra l'altro appunto è insegnante di Antico Testamento, come si intreccia con queste parole. E non so se lei ha letto questo libro, Garrone.
Lo sto leggendo perché sì. Siccome ero appunto, come lei sa, in ritiro in mezzo alle montagne,
noi l'abbiamo strappata dal suo ritiro.
L'ho trovato solo ieri sera, stanotte ne ho letto un pezzo. Lei prima diceva che dobbiamo ripensare anche criticamente questi nostri principi. Allora, per esempio, come è noto, il protestantesimo non ha mai valorizzato particolarmente le pagine sapienziali della Bibbia. Infatti un rimprovero che talora ci è stato mosso dice: vabbè, voi dite sola scrittura, però dovete dire anche tota scrittura. È certo che Paolo e secondo Isaia sono stati più importanti per il protestantesimo che non la Sapienza e Timoteo. Allora, per esempio, su questo fatto che è possibile dare una lettura del mondo, dei suoi eventi, delle sue dinamiche, che non sia immediatamente marcatamente teologica, è proprio una dei contributi che le pagine sapienziali all'interno della Bibbia ebraica danno, cioè questa attenzione ai nessi tra causa e effetto, al mondo così com'è. E tra l'altro, come è noto, questa sapienza che Israele appunto ha messo nelle sue scritture era in gran parte ecumenica, condivisa. Allora, naturalmente noi non troviamo mai nella Bibbia esattamente quello che noi siamo oggi, e io una delle cose che appunto vorrei dire è che non bisogna mai dimenticare la storicità della Bibbia stessa, cioè non soltanto noi nella storia, noi che ascoltiamo la Bibbia nella storia, ma anche la Bibbia come un pezzo di storia, quindi datata in un'altra lingua, per certi versi altra naturalmente, questo deve rimanere, ma anche lontanea e in prima battuta quasi estranea, per cui è tutto un lavoro di avanti e indietro per non cortocircuitare, insomma, per non fare della Bibbia semplicemente la prolessi del meglio che a noi sembra di trovare oggi nel mondo, e viceversa, l'altro rischio è quello di voler uniformare noi stessi e il nostro mondo, contro ogni evidenza e ogni possibilità, a quello che è scritto nella Bibbia. Vabbè, adesso mi sono perso foga.
Ma tra l'altro l'altra cosa è che appunto non si tratta di attualizzare la Bibbia, come voi dite, Reginato e Maggi, ma di semmai tradurre quello che è antico in termini della modernità, cioè tracciare un filo simbolico, mi pare di capire, no?
Sì,
Reginato,
sì, anche perché attualizzare sembra dire che non è attuale, ecco, e che è tutto compito nostro. No? Di per sé noi abbiamo provato appunto a raccogliere le domande, ecco, le sollecitazioni che questo testo pone a qualunque lettore, a qualunque lettrice, e coglierne l'orizzonte ampio. Ecco, le domande che pone non sono solo domande di tipo individuale. Appunto, il filone sapienziale che evidenziava Daniele Garrone mette assieme un po' questo aspetto di una parola che certo è divina, che per uno può discernere a partire anche dall'esperienza quotidiana, che è sempre esperienza plurale, non è solo l'esperienza della mia anima, ma l'esperienza del mio mondo, ecco.
E ci sembra
che questa attitudine sapienziale sia veramente preziosa oggi in un tempo di smarrimento, ecco, un tempo di crisi anche a livello interpretativa, ecco, di orizzonti che si ristringono quasi perché manca l'aria, ecco, e mentre le scritture hanno un po' questo respiro ampio.
Ecco, hanno questo respiro ampio, bisogna fare di tutto per lasciarglielo, perché voi citate Walter Benjamin che dice occorre strappare la tradizione al conformismo, quindi invece il conformismo è un rischio delle chiese e della tradizione religiosa. Però io vorrei ritornare su questo titolo che voi avete dato al libro, Liberté, Égalité, Fraternité, che sono appunto concetti della modernità e che tuttavia si ritrovano non soltanto tra le pieghe della narrazione biblica, ma che sostanziano proprio la narrazione. E nella sua premessa Paolo Ricca si chiede come mai queste tre parole così presenti nel testo biblico sono state emarginate, tanto che hanno dovuto entrare, se non dalla porta principale, invece dalla finestra, cioè di alcune feritoie che le tradizioni religiose hanno usato. Lidia Maggi.
È sicuramente vero che c'è uno scarto tra la parola udita e la parola vissuta, e le chiese, i credenti non fanno eccezione in questo. La parola biblica si presenta come una parola altra, una parola che mette in crisi, e a volte non si è in grado di sostenere la crisi, si preferisce addomesticare la parola. Allora è vero che parole come libertà, uguaglianza, fraternità, che sono i pilastri della narrazione biblica, noi abbiamo provato proprio a dimostrarlo come i grandi temi del racconto biblico plurale comunque ci sono e sono da identificare almeno in questa triade. È vero che questi temi sono stati spesso dimenticati dalla tradizione, dalle chiese, dalla tradizione cristiana.
Oppure resi vuoti, no? Svuotati, sì, ci sono queste parole, ma non contano tanto per noi.
Tuttavia, all'interno della tradizione cristiana noi abbiamo avuto dei profeti, sì, delle persone che ci hanno ricordato, richiamato, rimesso in crisi, e nelle diverse tradizioni cristiane. Io penso alla mia tradizione battista, negli Stati Uniti, Martin Luther King, Rosa Parks, coloro che si sono battuti per rivendicare l'uguaglianza dei bianchi e dei neri, degli afroamericani, per i diritti degli afroamericani. Penso al Sudafrica, penso a Desmond Tutu, penso all'Europa del Novecento con Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer. Cioè, credo che il mondo delle chiese sia anche stato attraversato da profeti che ci hanno richiamato a riscrivere sulla bandiera esistenziale delle chiese queste parole che spesse volte sono state svuotate, come lei ha detto, dal mondo delle chiese.
Ecco, prendiamo per esempio il tema della libertà. Nella Bibbia non è che si parla molto, cioè si usa molto questa parola, ma tutto invece nasce da un gesto di liberazione, dalla liberazione del popolo schiavo, dalla liberazione dall'oppressione. Voi tra l'altro vi siete presi un po' la libertà, e questa è anche una cosa molto bella, credo, da sollecitare anche nei lettori, di rimescolare la composizione del libro biblico, ricordando che l'evento fondativo è proprio l'esodo, la liberazione. Ecco, allora quanto è importante prendersi libertà nei confronti del testo?
Ma sì, lo permette il testo stesso, proponendosi come libro plurale con tante porte d'accesso. Però in questo caso il partire dall'esodo risponde anche a quella ricostruzione storico-critica a cui accennava Daniele Garrone, che vede appunto nell'evento esodico l'evento fondatore, e vede nella Genesi, che nel libro precede il racconto dell'esodo, un'universalizzazione di quell'esperienza che Israele ha fatto nella sua particolare vicenda. Ecco,
tra l'altro, no, poi torniamo sull'esodo, ma voi dite che appunto, cioè, e questo aiuta a capire che Genesi e Apocalisse sono come un inizio e una fine giustapposti, ma è tutto il racconto che c'è prima che ha un filo logico, e anche per questo è utile vedere la Bibbia. Da una parte appunto la si può scomporre, ma dall'altra nel suo insieme, così come è stata costruita.
Sì, forse può aiutare anche chi ci ascolta sì. Comprendere che questo testo ha almeno un triplice profilo, storico, teologico e letterario. Allora, io posso studiare la scrittura da un punto di vista storico perché non è un meteorite, non è una parola caduta dettata dal cielo, ma è una parola che si fa carne e che è coinvolta negli eventi storici, che ha una sua storia, appunto, questo l'ha già detto Daniele Garone con molta chiarezza. Ha un profilo teologico perché questa parola ha un tema, è parola di qualcuno, il protagonista principale del racconto è Dio, e ha anche un profilo letterario perché a noi questa parola che è voce, che ci interpella, non ci arriva in modo orale, ma ci arriva attraverso la mediazione di un testo, con i suoi dispositivi letterari di cui ogni lettore attento è avvertito.
Sì, si potrebbe anche dire che il protagonista è un popolo sulla terra, ma invece dicendo che il protagonista è Dio, allora forse va tenuto presente che c'è un racconto su Dio, che anche Dio viene raccontato, quindi non è, come dire, la presa diretta su Dio, ma è appunto un racconto su quella figura, su quell'immagine, su quel simbolo.
Certo, cioè nel dialogo con il suo popolo anche il personaggio Dio subisce quel processo di caratterizzazione che è proprio di ogni personaggio, quindi evolve, si manifesta in maniere differenti e chiaramente è molto diverso dal Dio immutabile descritto da una certa metafisica, è il Dio appunto di una narrazione nella quale appunto, per tornare alla sua domanda, la preoccupazione per la libertà, che appunto non ricorre come termine in quanto tale perché la Bibbia parla più di una liberazione, cioè sì. parte da una situazione di oppressione, ma la preoccupazione per la libertà è decisiva, è l'evento generatore di tutta la storia, questo Dio che sente il grido del popolo oppresso e interviene per liberarlo, però l'esodo appunto è come se sviluppasse questo concetto in termini narrativi dicendo la libertà non è solo la fuoriuscita dalla casa di schiavitù, la libertà è anche un modo diverso di stare al mondo. Noi abbiamo provato a mettere in luce la centralità del Sinai in questo movimento che può essere riassunto nell'uscire e nell'entrare, ma al cui cuore è appunto l'assunzione di una parola diversa da quella di Faraone, di un diverso stile di vita. C'è un adagio ebraico che dice non bastava che Israele uscisse dall'Egitto, bisognava che l'Egitto uscisse da Israele, cioè che apprendesse una parola altra da vivere in una terra diversa, la terra promessa, come laboratorio di una libertà che andava poi sperimentata in concreto e non solo espressa come esigenza.
Quindi una prova anche da attraversare, e quanto sia difficile attraversare le prove lo vediamo anche in questi giorni, in queste stesse terre. Ma volevo chiedere a Daniele Garrone, nelle facoltà di teologia, nella vostra facoltà di teologia, un ripensamento intorno a questi temi e anche un ripensamento intorno alle modalità di insegnamento di tutto questo? Garrone.
Ah, non è una domanda non è una domanda facile. Quello che è evidente nelle facoltà di teologia oggi è il momento di transizione in cui viviamo, in cui per esempio hanno assunto un ruolo molto più importante che alcune generazioni fa, nell'ambito, parlo dello studio della Bibbia ebraica, gli aspetti storico-religiosi. Negli anni 30 ci fu 20 e 30, una grande esplosione di studi storico-religiosi, quindi comparativistici, come si dice, all'interno della esegesi dell'Antico Testamento. Poi, diciamo, ci fu il pendolo, come spesso accade, si spostò un po' dall'altra parte, anche ma non soltanto per l'influenza di Karl Barth, cioè si mise l'accento su ciò che era unico, specifico e talora si diceva incomparabile all'interno del discorso della Bibbia ebraica, e oggi il pendolo sta di nuovo ritornando, anche grazie al progredire degli studi sia in ambito biblico che in ambito di storia dell'antico vicino Oriente, sul leggere l'Antico Testamento sullo sfondo del suo contesto antico vicino orientale. Con questo voglio dire che oggi, lo vedo con i nostri studenti sì. Anche a Roma, la sfida è quella di trovare la propria strada, cioè non offuscare, diciamo così, la dimensione storico-critico e anche storico-religiosa e anche comparativistica, diciamo per intenti apologetici, ma dall'altro lato neanche rinunciare appunto a far interloquire la Bibbia ebraica in questo caso con le nostre domande teologiche, direi anche con la nostra spiritualità. Poi sa, ogni generazione di studenti cambia e può capitare che a volte gli studenti siano molto più pii dei loro professori, ma tra un'altra generazione probabilmente sarà diverso.
Potranno esserlo molto meno.
Invece su quello che dicevate prima, se posso avvalorare quanto dicevamo, beh, non è un caso che proprio il libro dell'Esodo, nelle sue componenti, che sono appunto la liberazione, un'idea di libertà che è il risultato di una emancipazione, di una liberazione, e poi dopo il patto, cioè il primo atto di quelli che sono stati liberati, il primo atto libero, perché esprimono tre volte un esplicito e formale consenso al patto, beh, non è un caso che proprio queste pagine si intreccino con la riflessione del tutto moderna sullo Stato, sulla democrazia e sulle libertà. Credo un ventennio o poco più or sono, Michael Walzer scrisse un bellissimo libro tradotto e ristampato in Italia da Feltrinelli, Esodo e Rivoluzione, in cui faceva vedere che proprio a partire nella modernità, a partire dalla Bibbia ebraica, si sono sviluppati questi due paradigmi, diciamo uno di tipo apocalittico rivoluzionario e invece l'altro, mi sembra lo chiamava, di tipo socialdemocratico, cioè si diventa liberi liberandosi dall'oppressione, si può vivere nella libertà vincolandosi ad un patto reciproco, nella Bibbia è con Dio, ma nella traduzione politica è un patto reciproco, una norma sovraordinata che garantisce a tutti l'uguaglianza delle libertà. E però poi, come è già stato detto, si rimpiange l'Egitto e bisogna convertirsi e bisogna riscoprire,
perché
eccetera,
la schiavitù
eccetera.
È più comoda della libertà.
Penso che non ho bisogno di esplicitare il fatto, è già trasparso dalla retorica delle mie parole, che io opto per il modello esodico socialdemocratico e non per quello apocalittico rivoluzionario, che promette grandi cose con le maiuscole, ma appunto poi noi siamo quelli che camminano nel deserto, rimpiangono l'Egitto e i suoi
Le
sue cipolle e dobbiamo fare molte macchine indietro per faticosamente andare avanti.
Ecco, però la cosa importante è appunto questo, che occorre continuamente ripensare la modalità dell'approccio al testo sacro, e tra l'altro sono molti i ripensamenti in questo senso che forse non sono così evidenti, non compaiono nei media, ecco, sono più nascosti, ma vedo un pullulare di iniziative. Per esempio anche l'ultimo numero della rivista Esodo, che è una bellissima rivista fatta a Mestre, Agire nel mondo, attendere il regno inteso appunto come mondo, va in questa direzione e molti altri segni. Molto rapidamente, Lidia Maggi, questi altri due termini però, uguaglianza e fraternità, anche queste parole non sono così presenti, dette così, nella Bibbia, ma invece uguaglianza e fraternità sono due dimensioni essenziali.
Sì, sono grandi narrazioni, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. La cosa sconvolgente è che non sono dati acquisiti, che non sia la libertà e l'uguaglianza un dato acquisito è ovvio, ma la fraternità, si nasce fratelli, non si sceglie di essere fratelli. E invece anche su questo la scrittura tesse una narrazione per farci capire che pure la fraternità è un processo, e lo fa attraverso Mosè che inizia ad agire verso i suoi fratelli e causando disastri, arrivando addirittura all'omicidio ed essere fuggiasco, e lo fa con la saga di Giuseppe, dove la fraternità viene messa in scena, e la deformazione della fraternità viene messa in scena fino ad arrivare a quasi al tradimento e alla vendita, se non all'omicidio, e lo fa dalle prime pagine della Bibbia con Abele e Caino, una fraternità che finisce male e Dio deve custodire quel grido ormai perso nella terra. Voglio dire che la Bibbia su queste grandi tematiche fraternità, eguaglianza, libertà, ci presenta dei racconti, configura dei racconti che ci servono però a configurare il nostro mondo, per non dare per scontati alcune parole che noi, di cui noi troppo spesso ci riempiamo la bocca oppure svuotiamo con significati religiosi, che però non hanno una ricaduta esistenziale nella vita. E allora ecco che la Bibbia, con questi racconti, cerca qualche modo di conformare il nostro mondo. Entrare nel mondo di questi racconti significa pensare che un altro mondo è possibile, e allora ecco che qui entra in gioco la storia, la nostra lettura della storia, perché la nostra storia è sollecitata da queste domande: che ne fai della tua libertà e della libertà dell'altro, che ne fai dell'eguaglianza, ti senti davvero uguale agli altri, quelli che arrivano nei barconi e scampano dalle terre di conflitto? Che cosa ne fa? Dov'è tuo fratello? Voglio dire, queste grandi narrazioni sollecitano la nostra storia, facendoci uscire da una sfera privatistica per riconsegnarci un mondo dove i legami sono non soltanto più ampi, perché la storia ti restituisce il passato e ti orienta verso il futuro, ma sono legami anche dove tu l'orizzonte viene ampliato, perché ti rendi conto che chi ti sta accanto non è semplicemente l'altro, ma è tuo fratello, tua sorella, è uguale a te ed è chiamato alla libertà come te.
Ecco, in tutto questo abbiamo parlato continuamente dell'Antico Testamento, ed è giusto, perché anche si riequilibra un po', uno spostamento così generale verso il nuovo, e però è chiaro che queste parole, appunto intese in questo senso, sono fortemente presenti anche nei testi dei Vangeli del Nuovo Testamento, Lidia.
Certo, certo. E quando Gesù parlava del regno di Dio e raccontava parabole per mostrare questo regno, faceva proprio questo, faceva il tentativo di tessere delle narrazioni che configurassero il nostro mondo. E in queste narrazioni, di nuovo, il tema della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità rientrano. Sarebbe interessante rileggere le narrazioni di Gesù alla luce di queste tre parole per poterlo fare.
A proposito di Nuovo Testamento,
sì, Carrone,
c'è tra le varie componenti del Nuovo Testamento un livello di fraternità che secondo me le nostre confessioni cristiane di oggi non sono ben lungi non solo dal raggiungere ma dall'immaginare. Voglio dire che il pluralismo del Nuovo Testamento, pensiamo Matteo, l'Evangelo di Matteo e le lettere dell'Apostolo Paolo, tanto per fare un esempio, stanno insieme, sono affratellati, perché la grande Chiesa, insomma, li ha tenuti insieme, nonostante fossero molto, molto, molto diversi. E quindi il Nuovo Testamento mi sembra una bella immagine di una possibile fraternità o comunione ecclesiale tra posizioni teologiche e contesti, anche nei loro contesti storici naturalmente, molto profilate, e oggi a noi oggi sembra che una piccola differenza, questa altra accentuazione, solleva subito dei problemi di incompatibilità, di impossibilità di comunione. Cerchiamo almeno di essere affratellati come i vari scritti del Nuovo Testamento.
Ecco, che erano affratellati ma naturalmente anche in grande tensione,
sì,
ma appunto
esatto.
la tensione non è nemica della fratellanza, neppure il conflitto. Bene, io vi ringrazio molto, Daniele Garrone, Lidia Maggi, Angelo Reginato, una buona giornata a voi.
Buona giornata.
Grazie anche a voi. Grazie.
E allora il nostro appuntamento è per la prossima settimana. Vi ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it, il nostro indirizzo uominiprofeti@rai.it. Un saluto da Gabriella Caramore, con Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Benedetta Caldarulo, che sarà con noi la settimana prossima, tra l'altro con un bellissimo tema sull'esperienza di Eranos, Irene Santori e Cristiana Munzi, il tecnico del suono di oggi Gina Collauto, e ora passiamo la linea a File Urbani.